Diciamo che è un corridore 190 centimetri per 81 kg, per cui un passista molto veloce, si è messo sempre in luce nelle varie squadre in cui ha gareggiato, la Rabobank, la Sky e adesso ora ha approdato all'Orica Greenedge. Aveva fatto durante la sua carriera qualche piazzamento, aveva vinto qualche tappa nei giri minori, ad esempio al Giro di Palma di Mallorca. Poi aveva trovato nel 2006 un importante successo, quale la medaglia d'oro nella prova in linea dei Giochi del Commonwealth. Però non più di tanto. Alla Rouvée diciamo che ci aveva sempre provato, perché pensate che è la sedicesima edizione a cui partecipa la Parigi-Roubaix, Matthew Heyman, quindi non era andato più in là dell'ottavo posto solo nel 2012, gli altri piazzamenti si era sempre piazzato tra il 50 e il 70 posto, quindi la vittoria di ieri viene un po' a sorpresa perché non era tra i favoriti e sicuramente nel gruppetto in cui è arrivato ha vinto bene, forse aveva ha risparmiato un po' più la gamba negli ultimi tratti di Pavé ed è riuscito a imporsi su Tom Boonen, che voglio dire è il Mister Roubaix, quindi un corridore che ha vinto 4 Roubaix, quindi ha vinto la Roubaix, una signora Roubaix direi, con dei corridori, è arrivato in un quintetto con dei corridori veramente ottimi.
Ecco Fabio, allora una Roubaix intanto giunta alla 114esima edizione che è stata particolarmente veloce per le condizioni climatiche che sono state meno impervie del solito, ma anche appunto per questo passo che è stato imposto dal gruppetto di testa. Che fine hanno fatto in questo contesto i due grandi favoriti, Cancellara e Sagan?
Ma allora, pensate che la Roubaix ieri, la fuga, che normalmente va via subito nei primi chilometri, invece è arrivata dopo ben 100 chilometri, quindi i primi 100 chilometri di gara della Roubaix, proprio come hai detto tu, grazie al fatto che era comunque una bella giornata e non c'era fango e pioggia, la fuga è andata via tardi. Quindi poi a un certo punto in un tratto di pavé la Etix Quick Step, quella della squadra di Tom Boonen, si è messa davanti grazie anche a una caduta che c'è stata nella prima parte del gruppo proprio in quel tratto di pavé, si è messa a, diciamo che ha tentato la sorpresa, una sorpresa che poi è andata bene, si è portata via un gruppetto di una ventina di corridori, tra cui i cinque che poi si sono giocati il finale della Roubaix. E sono andati a prendere pian pianino la fuga che era andata via precedentemente, ma Sagan e i due favoriti, quindi Sagan e Cancellara, si sono trovati ingruppati, diciamo, tra la caduta e questa tentata sorpresa a più di 100 km dall'arrivo di fuga di Tom Boonen e gli altri. E hanno dovuto sempre arrancare, hanno dovuto sempre cercare di ritornare sotto il gruppo, però non ci sono riusciti, un po' perché non avevano compagni di squadra, a Cancellara ne aveva solo uno e Sagan non gli era rimasto neanche un compagno di squadra, quindi non hanno trovato l'aiuto necessario da parte delle altre squadre per recuperare lo svantaggio che ormai era più di un minuto e poi a un certo punto Cancellara in un altro tratto di pavé è addirittura caduto ed era in seconda posizione, quindi anche lui stesso ha detto doveva andare così forse la mia ultima Roubaix per una stupida caduta. Ha visto vanificare poi il ricongiungimento. Sagan non è riuscito mai a entrare in corsa e quindi erano i due favoriti e hanno vinto i comprimari. Diciamo che non ha vinto quasi uno sconosciuto, chiamiamolo così, nel mondo della Roubaix. Però gli altri comunque si sono comportati molto bene e non erano sicuramente i non favoriti della gara.
Ecco, hai detto che tornando allo sprint che ha deciso questa Roubaix, che Matthew Heyman aveva di fatto un po' risparmiato la gamba negli ultimi chilometri, rimane il fatto che si tratta di un 38enne che non vinceva una gara importante, ufficiale, da 1648 giorni, dal 2011, e che allo sprint ha battuto Tom Boonen, che la Roubaix l'aveva dominata 4 volte. È un po' come se, non so, il numero 100 del mondo arrivasse in finale stranamente agli Australian Open e poi battesse Djokovic, cioè la sorpresa grossa è stato lo sprint. Come mai Boonen si è giocato così male?
Ma Boonen ha dovuto chiudere negli ultimi chilometri, ha dovuto chiudere parecchi tentativi di fuga degli altri cinque che componevano il gruppo. Prima ha tentato Ian Stannard e Tom Boonen ha dovuto ricucire, poi ha tentato Seb Van Marke e ha dovuto ricucire, poi ha tentato Moa Sonnagen e ha dovuto ricucire, poi ha tentato anche Heyman, Kilian proprio negli ultimi chilometri, ha ricucito un'altra volta, quindi si è ritrovato forse un po', è arrivato, come si dice nel gergo, un po' al gancio, anche perché ricordiamo che la sua Etics è partita a più di 100 chilometri dalla conclusione, quindi anche lui ha partecipato qualche volta a tirare il gruppo per poter lasciare indietro appunto Sagan e Cancellara. Quindi insomma è arrivato un po' forse troppo stanco e soprattutto nell'ultimo diciamo chilometro e mezzo ha dovuto ricucire proprio su Aiman, poi il gruppetto nel velodromo si è ricompattato e quando è partita la volata Aiman è partito molto bene, ha sfruttato anche un po' il velodromo perché è partito a metà più o meno della pista, mentre Bonen ha dovuto prima richiudere verso l'interno e poi riuscire verso l'esterno e forse lì ha perso quei 50-60 centimetri che gli avrebbero permesso di vincere la sua quinta Roubaix.
Allora, mentre l'Australia dunque esulta per il successo di Matthew Heyman alla Parigi-Roubaix, l'Italia per l'ennesima volta si lecca le ferite. Fabio, in conclusione, il migliore è stato 32esimo Marco Marcato e si lecca le ferite anche Elia Viviani, che è stato buttato giù da una moto. Ora, se c'è una classica nella quale questi incidenti possono avvenire è proprio la Roubaix, però a due settimane di distanza dalla morte del belga Antoine de Moitier alla Grand Wevelgem ci si attendeva una prudenza maggiore. Che cosa sta pensando l'Unione Ciclista Internazionale per cercare di limitare al massimo, se non superare, il problema degli incidenti tra le moto e i ciclisti?
Ma allora, già alla Roubaix ieri comunque l'USE ha deciso che le moto, di dimezzare ad esempio le moto dei fotografi, di non far andare in tanti tratti di pavé le auto al seguito, ma fargli fare delle stradine alternative, anche perché c'erano meccanici dislocati lungo tutte le strade di pavé e quindi se avessero avuto bisogno di cambi ruote o cambi meccanici ci sarebbero state delle persone delle varie squadre. Però sai, le squadre, cioè le moto purtroppo al seguito sono tantissime, pensate solo a quelle che ci fanno vedere il ciclismo, sono moltissime, quindi può capitare, come ieri è capitato in una Roubaix dove il terreno è scivoloso, che appunto una moto abbia in caduta, abbia tamponato Elia Viviani. Certo, non dovrebbero succedere, non dovrebbe succedere neanche che investano un ciclista all'uscita di una curva, come è successo due settimane fa. L'USE ci sta lavorando, certo è una cosa abbastanza complicata perché girano tanti soldi, tanti sponsor e tutti vogliono essere presenti, tutti vogliono vedere, tutti vogliono essere in prima linea, quindi è difficile. Certo, in primis bisognerebbe mettere, anzi si deve mettere la salute dei ciclisti e la sicurezza dei ciclisti, però tante volte sono anche gli stessi organizzatori che sono un po' imprudenti e mettono nelle mani i guidatori che guidano moto e macchine al seguito di queste grandi gare che sono alle volte un po' inesperti e quindi poi ogni tanto capitano questi incidenti. Gli incidenti ci sono sempre stati, ora negli ultimi anni purtroppo se ne sentono di tutti i colori. Effettivamente l'USE ci sta lavorando, dovrebbero stare più attenti, speriamo che in futuro possa migliorare tutto il discorso delle auto, ma soprattutto delle moto al seguito.